Le piante possono davvero aiutarci a capire e migliorare il mondo? Continuiamo il nostro viaggio e proiettiamoci in un possibile futuro più verde. Io sono Tessa Gelisio e questa è Cartoline dal Futuro, il podcast della Regione Emilia-Romagna con Stefano Mancuso, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Firenze e direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. Quarta puntata. In pianta stabile, Emilia-Romagna, anno 2064. I milioni di alberi piantati in Emilia-Romagna, grazie al progetto della regione Mettiamo Radici per il Futuro, per sostenere il ripristino degli ecosistemi naturali, hanno ormai più di 40 anni. Sono rigogliosi e ce ne prendiamo tutti cura perché abbiamo capito quanto siano importanti per la nostra salute e il nostro benessere. Professor Mancuso, come possiamo imparare a leggere le piante? Dobbiamo imparare la loro grammatica anche per prendercene cura?
Beh sì, dobbiamo innanzitutto immaginare e capire che le piante sono degli esseri viventi incredibilmente diversi rispetto a noi. Noi guardiamo al mondo dal nostro punto di vista, che è inevitabilmente quello degli uomini o al più degli animali. Eppure dobbiamo pensare, dovremmo pensare, che in termini di biomassa, quindi di peso, beh, gli animali rappresentano tutti insieme soltanto lo 0,3% della vita. Le piante rappresentano l'86%. Quindi questo dato, che è così macroscopico, da solo ci dice che le loro soluzioni evidentemente hanno avuto un grande successo e hanno regalato a questi esseri viventi una possibilità di sopravvivenza che per noi è sconosciuta. Capire le piante vuol dire innanzitutto capire che sono degli organismi diversi. Pensiamo all'enorme differenza che esiste fra noi animali, che siamo appunto animali animati, ci muoviamo, vuol dire questo, essere animale, e le piante che invece non si muovono. Beh, tutto cambia. Noi animali risolviamo i problemi attraverso il movimento, tant'è vero che oserei dire nel 90% dei casi, quando diciamo di aver risolto un problema, per noi animali in realtà vuol dire lo abbiamo evitato, cioè ci siamo spostati. Le piante si trovano, diciamo, in una situazione diversa: se non hanno acqua, se hanno temperature che non vanno bene, se devono nutrirsi, accoppiarsi, riprodursi, comunicare, avere una vita sociale, allevare i propri piccoli, tutte cose che le piante devono e fanno, ma devono farlo senza spostarsi. Questo provoca un cambiamento terribile. Le faccio soltanto un esempio. Pensi, una pianta che non ha possibilità di muoversi è ovviamente soggetta alla predazione. Qualunque animale può andare lì e mangiarsela. E questo fa sì che proprio la struttura delle piante sia così diversa dalla nostra. Una pianta non è neanche un individuo. Un individuo letteralmente vuol dire non divisibile. Noi animali siamo per lo più non divisibili, ma le piante no, sono divisibilissime. Uno può prenderne anche il 60-70% del corpo di una pianta, può eliminarlo e la pianta continua a vivere. Quindi dobbiamo guardarle, dobbiamo capirle, ma avendo ben presente che sono degli organismi incredibilmente diversi. Un altro punto fondamentale che noi dovremmo imparare a capire delle piante è l'importanza fondamentale che ha la comunità per le piante, cioè questo non essere individui.
A noi sembrano sempre così sole le piante, invece no,
Sì,
sono
no,
membri di una comunità.
sono membri di una comunità. Quando noi guardiamo un bosco, quando vediamo una foresta, dobbiamo immaginare che tutte queste piante sono tutte quante connesse fisicamente attraverso le radici le une alle altre. Un lavoro di qualche anno fa meraviglioso faceva vedere come in una foresta gli alberi più grandi erano connessi direttamente con 80-90 altri alberi. Quindi sono delle comunità significative e non soltanto sono delle comunità fisiche. Quello che ci devono insegnare le piante è che la cooperazione in termini evolutivi funziona meglio della competizione. Noi abbiamo questa idea falsa, spesso attribuita a Darwin, il quale si è ben guardato da dire una stupidaggine del genere. Sono stati i suoi eredi, diciamo, degeneri che hanno portato avanti questa idea del fatto che la vita sia una specie di arena in cui vince il
Di gara,
gladiatore,
sempre di
di
guerra.
guerra, eccetera. Ma Questa è una cosa che non è vera. La vita funziona per lo più attraverso la cooperazione. E quello che è straordinario, che aveva intuito un altro grande biologo evoluzionista che era Kropotkin, noi lo ricordiamo per le sue tesi anarchiche, ma lui era un grande biologo evoluzionista, aveva intuito e aveva scritto un libro alla fine dell'Ottocento meraviglioso, il cui titolo è bellissimo, era Il mutuo appoggio come fattore dell'evoluzione. E aveva scritto, scriveva letteralmente, lui era stato esiliato in Siberia, quindi aveva visto davvero le condizioni contrarie. Diceva, vedete, contrariamente a quello che si pensa, la competizione può funzionare quando c'è una grande abbondanza di risorse. Ma quando le risorse sono poche, quando l'ambiente è contrario, la vita ci insegna che è la cooperazione che porta i maggiori risultati. Allora direi...
Non a caso i predatori che non vivono in branco sono i primi che spariscono quando c'è mancanza di risorse.
Esatto. Noi dobbiamo comprendere che proprio in questo momento storico, questo periodo della storia dell'umanità, è uno dei periodi in cui noi abbiamo un cambiamento ambientale talmente forte e una riduzione delle risorse talmente forte, cui dobbiamo rispondere assolutamente attraverso la cooperazione.
Anche perché il problema ambientale è dato da 8 miliardi di persone, dai comportamenti di 8 miliardi.
Esatto.
Quindi sono 8 miliardi di persone che devono avere una visione diversa, un atteggiamento diverso per ritornare in equilibrio con le caratteristiche, i limiti e le risorse del nostro pianeta. E solo cooperando siamo sulla stessa barca.
Esattamente, è proprio questo il punto. Dobbiamo imparare dalle piante che o tutti quanti ce ne tiriamo fuori da questo problema o tutti quanti ne soffriremo.
Ma come si fanno a convincere 8 miliardi di persone a cambiare stile di vita, a ridurre il proprio impatto ambientale, migliorando la qualità della sua vita?
Bisogna fargli capire che quello che avverrà, qualora tutto questo diventerà realtà, sarà un mondo più felice, loro saranno più felici. Noi dobbiamo far capire alle persone che questa conversione ecologica, come la chiamo, non vuol dire sofferenza e privazione, ma vuol dire avere l'accesso a un mondo e a una vita incredibilmente più serena, più contenta e più felice. Questo
più
dobbiamo
sana
dire.
Anche.
Più sana, più lunga, più amichevole. Insomma, sono enormi le possibilità. Dobbiamo imparare a raccontare questo. Non dobbiamo mai dire, non si deve immaginare che un mondo, diciamo, in cui l'ambiente abbia, in cui il pianeta abbia un ruolo rilevante, è un mondo triste di privazione. Ma che? Questo è, dobbiamo immaginarlo veramente come un sogno, come un paradiso.
La vita ecocentrica, come la definisco
io. Esatto.
In alternativa non si può anche ricordare che il nostro benessere dipende dal pianeta e con un pianeta distrutto andiamo poco lontano?
Beh sì.
Cioè bastone e carota?
Beh si può anche ricordare. Basterebbe davvero far vedere quelle magnifiche immagini del nostro pianeta colorato, verde, che naviga nell'universo. Far capire che noi siamo un'isoletta. Un'isoletta, siamo l'unico luogo che conosciamo che può permettere la presenza della vita al momento, anche tutta questa passione per lo spazio, in un certo senso, a me sembra un po' un tentativo di non far pensare a quello
di
che
evadere.
Stacca, di evadere. Non vi preoccupate, stiamo distruggendo sto pianeta, ma ce ne sono tanti. Ma quando mai? Non ce ne sono altri.
E è così uno straordinario miracolo il fatto
esatto.
che ci sia la vita su questo pianeta
esatto.
e noi la stiamo distruggendo.
Esatto.
Parliamo sempre di terra. In realtà il nostro sarebbe pianeta mare, anche
sì.
la maggior parte dell'ossigeno viene assorbito, di anidride carbonica viene assorbita dal mare, dai vegetali marini, così come l'ossigeno creato. Le piante marine sono tanto diverse da quelle terrestri?
No, per nulla. Nei mari ci sono le alghe, che sono diciamo degli esseri un po' diversi rispetto alle piante superiori, ma ci sono tantissime piante, per esempio la famosa posidonia. Sono delle piante superiori che hanno fatto un processo straordinario, cioè queste erano piante terrestri che a un certo punto se ne sono andate sotto l'acqua del mare perché hanno trovato lì un luogo in cui moltiplicarsi e un ambiente più protettivo. Le piante marine danno un apporto al benessere del pianeta che finora è stato molto sottovalutato.
Tra noi esseri umani possiamo essere considerate più o meno intelligenti, ma l'intelligenza di una pianta si può misurare e può essere sfruttata?
Sì che si può misurare l'intelligenza. Intanto cos'è l'intelligenza? Noi uomini, come al solito, dal nostro punto di vista antropocentrico, con la nostra mania di essere superiori a tutti gli altri, abbiamo sempre pensato e abbiamo sempre immaginato delle definizioni di intelligenza che riguardassero delle capacità nostre umane, e poi di colpo la cosa divertente era che di volta in volta scoprivamo che c'erano tanti altri esseri viventi che facevano le stesse cose. Perché noi anche nella definizione di intelligenza tendiamo ad essere esclusivi, cioè una cosa che deve riguardare soltanto noi, invece la vita è inclusiva. E anche la definizione di intelligenza deve essere inclusiva. Quindi che cos'è l'intelligenza? L'intelligenza è la capacità di risolvere problemi. Se uno la mette in questa maniera, si accorge che la capacità di risolvere problemi è una prerogativa della vita. È impossibile immaginare anche un batterio che non è in grado di risolvere problemi. Anzi, a questo proposito c'è un meraviglioso libro scritto agli inizi del Novecento da un tale Jennings, il quale era un microbiologo inglese che aveva studiato per tutta la sua vita i paramecci, le amebe. Il paramecio è una singola cellula. Scrive questo libro e nell'ultimo capitolo di questo libro scrive una parte che è molto commovente, perché lui dice: ma io ho studiato questa singola cellula, questo paramecio, per 50 anni. L'ho visto andare a caccia, l'ho visto unirsi agli altri paramecci in branchi, l'ho visto risolvere problemi, l'ho visto trovare soluzioni quando l'ambiente diventava pericoloso. E io mi chiedo, dice letteralmente così, ma se questo paramecio fosse stato grande quanto una balena, davvero penseremmo che non è intelligente? Io penso che davvero sia, come al solito, un problema di sguardo, di prospettiva. Noi misuriamo tutto su di noi, sulla nostra dimensione, sui nostri tempi, sul nostro essere uomini. Ma le piante sono straordinariamente intelligenti, nel senso che risolvono i loro problemi. Il fatto che siano qui da 300 milioni di anni, non da 300.000 come noi, il fatto che siano, rappresentino ancora oggi, nonostante la nostra intensa attività distruttiva, l'86% della biomassa, sono l'indicazione più eclatante della loro intelligenza, della loro capacità straordinaria di risolvere problemi.
Secondo lei, quanta percentuale di terra dovremmo destinare alla natura per trovare un equilibrio? C'è chi dice 50%?
Sì. Edward Wilson aveva proposto che il 50% della terra fosse mantenuta, e io penso che sia una proposta significativa. Edward Wilson ci ha sempre preso nelle sue idee, e quindi non vedo perché non dovrebbe aver ragione anche in questo. Noi a livello mondiale stiamo cercando di proteggere il 30% per ora, no? Anche l'Unione Europea ha questo obiettivo di proteggere il 30% delle aree.
Terra e mare.
Di terra e mare. È un obiettivo significativo ed è importante, però direi che possiamo fare di meglio. D'altronde, proteggere il 50% del pianeta non dovrebbe per noi essere impossibile. Se
anche
pensiamo,
perché una sola specie occupa l'altro,
esatto,
50%.
Esatto, l'altro 50%. Insomma, mi sembra un buon affare.
Con il pianeta che nel restante 50% svolge tutte quelle funzioni funzionali al nostro,
esatto,
benessere, al nostro futuro. Concludiamo con una riflessione più che una domanda vera e propria. L'era globale, l'era della digitalizzazione, ha livellato la nostra esistenza. Tendiamo all'omologazione di comportamenti e stili di vita. Il mondo vegetale invece ci ricorda che esiste una dimensione più vicina al concetto di unicità, singolarità, peculiarità, biodiversità, intraspecifica anche. Potrebbero le piante aiutarci a riportarci a questo stato che forse abbiamo dimenticato? E in che modo?
Di nuovo, non può che essere attraverso lo studio e attraverso la conoscenza di questi esseri viventi. Allora, noi abbiamo immaginato tutta la nostra vita, noi abbiamo visto le nostre organizzazioni, le nostre società, soltanto alla luce del modello animale. Il modello animale è per sua natura un modello predatorio. Non c'è niente da fare, cioè l'animale più santo deve per forza di cose uccidere degli altri esseri viventi per vivere.
La giraffa che bruca le,
esatto,
foglioline delle piante.
Esatto. Cioè gli animali sono dipendenti dal mondo vegetale. dipendenti realmente, proprio in maniera letterale. Se le piante scomparissero, gli animali scomparirebbero di conseguenza.
Invece alle piante basta il sole?
Alle piante basta il sole, basta l'acqua, bastano i minerali nel terreno. E questo è uno dei motivi per cui le piante non vanno in giro. Noi di solito guardiamo le piante come se fossero degli animali con dei gravi handicap. A cui manca questo, a cui manca quest'altro, a cui mancano delle possibilità. No, le piante sono una forma di vita diversa. Non si spostano perché non ne hanno bisogno. Noi ci spostiamo, noi animali, perché abbiamo questa maledizione di dover andare in giro a cercare la roba da mangiare. Ma le piante sono autonome. A loro basta la luce del sole per avere tutta l'energia di cui hanno necessità. E le loro organizzazioni sono straordinarie. Noi abbiamo un'organizzazione, il nostro corpo è costruito proprio per muoversi velocemente, quindi c'è un capo che governa degli organi centrali, degli organi singoli o doppi che svolgono delle funzioni. E abbiamo replicato questa struttura dappertutto. Guardi, l'organigramma di qualunque nostra società, azienda, università, eccetera, regione, teatri, sono tutti fatti nella stessa maniera. C'è sempre un capo e poi degli organi che svolgono delle funzioni. Le piante sono un modello incredibilmente diverso, un modello diffuso, ad esempio, in cui non c'è una centralizzazione, ma c'è una condivisione delle responsabilità e delle specializzazioni.
Allora, potremmo definirla una smart grid.
Esattamente, è proprio una smart grid internet. È costruita esattamente come una pianta, non ha un comando centrale, è una rete diffusa di nodi. Molte delle cose che noi uomini stiamo immaginando per il nostro futuro e che stiamo immaginando come simbolo stesso della modernità sono in realtà delle, diciamo, ispirazioni di tipo vegetale.
Stiamo cambiando paradigma da animale a vegetale?
Io me lo auguro davvero. Diciamo che continuare a sopravvivere avendo un paradigma solo animale per noi uomini sarà molto complesso, perché se continuiamo ad avere un paradigma animale di consumo e di predazione, beh, in breve finiremo tutto. Invece dobbiamo usare la nostra logica, noi dobbiamo usare finalmente questo nostro grande e bel cervello nella maniera migliore possibile per capire che ci sono dei modelli diversi che al momento noi non abbiamo mai considerato, neanche valutato meritevoli di attenzione, che invece come quello vegetale possono garantirci un futuro.
Che cosa accade in un ecosistema come una foresta quando arriva il fuoco? Alle piante cosa succede?
Beh, una foresta quando arriva il fuoco, se è una foresta naturale, è previsto. Come dire, il fuoco fa parte del ciclo del rinnovamento delle foreste. Addirittura ci sono alcuni luoghi del mondo, come per esempio l'Australia, in cui la maggior parte delle specie prevede che i propri semi passino attraverso un periodo di fuoco, altrimenti non germinano. Era talmente, come dire, implicito. Il problema vero è che noi ci troviamo di fronte a foreste non naturali. Per esempio, prendiamo quello che sta accadendo negli Stati Uniti, in grandi zone o degli Stati Uniti o dell'Europa, della Russia, in cui abbiamo enormi incendi. Quest'estate c'è stato un incendio in Russia che aveva un fronte di 2500 chilometri, qualcosa che non si era mai visto nella storia dell'uomo.
Perché sono meno resilienti.
Esattamente, esattamente. Cioè, una foresta naturale non brucia mai come una foresta prodotta dall'uomo.
Essendo un ecosistema complesso, sono in collaborazione, in comunicazione, si è riusciti a misurare, a vedere, a capire cosa succede emotivamente alle piante?
Beh, dunque, emotivamente è molto difficile parlare di emozioni per le piante, perché le emozioni sono di nuovo qualcosa che sono tipicamente nostra, umana, animale. Quello che sappiamo con certezza è che le piante, ad esempio, si scambiano un'enorme quantità di informazioni. Un'enorme quantità di informazioni.
Quindi è auspicabile che una pianta sappia che sta arrivando l'incendio.
Esatto, esatto. Questa è una delle cose, è una delle informazioni che si scambiano. Cioè lo stato dell'ambiente, se c'è acqua, se ci sono predatori, se sta accadendo qualche cosa di sbagliato. Queste sono informazioni che le piante divulgano immediatamente in modo da poter prendere dei provvedimenti. E quello fa parte, diciamo, di nuovo di quella straordinaria capacità comunitaria che hanno le piante di vivere insieme.
Grazie professor Mancuso.
È stato un piacere.
Cartoline dal futuro. Ci vediamo in un futuro più verde.